Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
La botte di Berenice e il tranio di Manganello. Racconto al profumo d'aceto balsamico di Loriano Machiavelli. Scrittori emiliano-romagnoli per 15 gialli costruiti intorno a un vino o a un cibo dell'Emilia-Romagna. 15 storie di suspense e di atmosfera che hanno per protagonista un prodotto che riassume in sé la cultura di un territorio. Dall'aceto balsamico di Loriano Machiavelli al salame di felino di Carlo Lucarelli. Dalla piadina romagnola di Araldo Baldini al formaggio di fossa di Marcello Fois al prosciutto di Valerio Varesi. Sono gli ingredienti de Il gusto del delitto, una raccolta di racconti inediti scritti da alcuni tra i più famosi giallisti e scrittori emiliano-romagnoli, per iniziativa dell'Assessorato Agricoltura della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con Leonardo Publishing. All'origine del libro c'è il binomio cibo e mistero, perché l'atto di mangiare reca sempre in sé una qualche forma di distruzione, un delitto, insomma, come ha sottolineato il curatore Sandro Toni. Nei racconti de Il gusto del delitto, accanto al cibo, entra in gioco la terra di cui quel cibo è espressione, l'Emilia-Romagna, con le sue campagne, la sua cultura, la sua tradizione. Ecco, allora, il formaggio parmigiano di Danila Comastri Montanari, la pesca di Romagna di Licia Giaquinto, l'aceto balsamico di Valerio Massimo Manfredi, la patata di Gianni Materazzo, la carne di maiale di Simona Vinci, la mortadella di Gian Piero Rigosi e naturalmente i vini. Il Sangiovese di Maurizio Matrone, il Pignoletto di Sandro Toni, l'Albana di Grazia Verasani, il Lambrusco di Francesco Guccini. Proseguiamo con il racconto di Loriano Machiavelli, La botte di Berenice ed il tranio di Manganello. Loriano Machiavelli è nato a Vergata, Bologna, nel 1934. Ha frequentato l'ambiente teatrale come organizzatore, come attore e infine come autore. Dal 1974 si è dedicato al genere poliziesco e ha pubblicato numerosi romanzi, divenendo uno degli autori italiani più conosciuti e letti. Al momento l'autore non ha intenzione di fermarsi. Il suo personaggio più conosciuto, Sarti Antonio, è entrato anche nel fumetto Orient Express con una serie di avventure tratte dai romanzi. I disegni sono di Gianni Materazzo. Ha pubblicato e pubblica con i maggiori editori italiani e ha collaborato e collabora con quotidiani e periodici. Assieme a Marcello Fois e Carlo Lucarelli ha fondato il Gruppo 13 e con Renzo Cremante ha fondato e dirige la rivista Delitti di Carta, che si occupa esclusivamente di poliziesco italiano.
Respirerò l'odore dei granai, pace per chi ci sarà e per i fornai. Pioggia sarò, pioggia tu sarai, i miei occhi si chiariranno e fioriranno i nevai. Impareremo a camminare per mano insieme, a
deve essere tradizionale. L'altro, l'aceto balsamico e basta, è un surrogato, una finta, un si fa per dire. Fate conto, cioccolata e Nutella. Chi ama la cioccolata sa cosa intendo. Da queste parti il tradizionale è un tesoro di famiglia, un patrimonio da conservare e tramandare di padre in figlio. Salire le scale che mettono alla soffitta, dove, a volte da secoli, riposa nelle pregiate botticelle. È un rito al quale non sono ammessi estranei. Si sale in silenzio e come in una processione religiosa. Manganello si toglieva le scarpe al piano terreno e saliva a piedi nudi. I calzini li portava solo la domenica per andare a messa. Man mano che ci si avvicina al tesoro, si comincia ad apprezzare il profumo che filtra dalle pezzuole di tela, lino o canapa grezza, a seconda delle convinzioni del titolare, posate sull'imboccatura delle botticelle. Si arriva in soffitta e una sinfonia di aromi vi avvolge. Prende nuovo vigore e spessore ogni anno, nel periodo della vendemmia, quando il mosto, bollito a dovere e lasciato poi a raffreddare, va a sposarsi con quello che l'aspetta dentro la botte madre e sollecita e rinnova vecchi profumi e antichi sapori. I piccoli non possono entrare. Le loro grida disturbano il laborioso riposo del balsamico, attorno al quale non devono avvenire fatti traumatici. Non li sopporterebbe, per dire. La prima volta che mi è stato permesso di entrare nella cetaia della nostra grande casa, avevo 16 anni. Fino a quell'età mi era stato vietato e le minacce, se avessi disubbedito, avevano spedito le mie illusioni nei più lontani mondi del fantastico.
Guarda, Cinno, che se vai là dentro il fantasma di Manganello ti prende per i capelli e chissà dove ti porta!
E io, fino ai 14 anni, mi sono fatto tagliare i capelli a spazzola.
Mo lo sai cosa c'è dietro quella porta? Subito dentro c'è un pozzo a rasoio che arriva fin sotto il sotterraneo.
Che era un altro luogo buio e misterioso della grande casa.
Mi ricordo che una volta, quando ero cino come te, ho provato a toccare la maniglia della porta della soffitta e mi sono bruciato la mano, che c'ho ancora il segno. Guarda!
E il nonno mi mostrava le quattro dita che gli restavano della mano sinistra e che portavano il segno di un'antica bruciatura.
E dalla serratura è venuta fuori una bocca con dei denti così e mi ha mangiato un dito.
Gli mancava l'anulare, perduto chissà dove, nel corso di una vita sconclusionata. Se alle storie che mi raccontava il vecchio ci aggiungi che due delle quattro batterie sistemate nella soffitta della grande casa venivano dalla dotazione dei tagliacozzi del paleotto,
avevano quei signoroni 8 batterie, e quando andarono in miseria e l'ultimo della stirpe per sopravvivere si ridusse a svendere le botticelle con il prezioso contenuto, 2 delle 8 le comperò il vecchio Manganello, padre del padre di mio padre, mio bisnonno insomma, il quale non aveva dei gran quattrini, ma non se la sentì di vedere andar giù per le scale di cantina quel ben di Dio, e fece un contratto con l'ultimo dei tagliacozzi del Paleotto. Contratto verbale, naturalmente, come s'usava a quei tempi, siglato da una stretta di mano e uno sguardo occhi negli occhi. Il contratto prevedeva che per alcuni anni una parte del prodotto uscito dalle botticelle di proprietà tagliacozzi... Non è di questo che sto raccontando, dicevo. Se alle storie che mi raccontava mio nonno per tenermi fuori dalla cetaia ci aggiungi che 2 delle 4 batterie che avevamo in soffitta venivano dalla dotazione dei tagliacozzi del Paleotto e che una delle 2 botti madri, arrivate per contratto dalla soffitta più ricca del paese, era la famosa botte di Berenice... Si capisce perché non mi sognavo di entrarci nella cetaia della grande casa. Una storia terribile e triste, quella della botte di Berenice. Se la sentivo raccontare prima di andare a letto, non mi faceva dormire. I più anziani, seduti all'osteria di piazza, se la ripassano ancora fra di loro, come se fosse una storia vera. E può darsi che lo sia. Andò così. La signora Berenice della Torretta, d'antica nobiltà locale, e andata in sposa al conte Pier Ferdinando Tagliacozzi del Paleotto, fu trovata cadavere, la testa ficcata in una delle 8 botti madre, custodite da secoli nella soffitta della villa. L'inchiesta dei carabinieri stabilì trattarsi di suicidio, ma il becchino incaricato di recuperare il corpo di Berenice dalla botte non ci credette. Da subito, ma non si sognò di intervenire in cose da carabiniere e per un paio d'ore tentò in tutti i modi di togliere, senza massacrarlo, il corpo minuto della povera donna dalla posizione che aveva scelto per lasciare la nostra valle di lacrime. Finì col rinunciare e, messa sulla faccia più triste del suo repertorio di becchino, andò dal conte, che aspettava sul pianerottolo del solaio, il risultato del suo lavoro. Il conte era già in lutto per la perdita della moglie. Ci fu chi sostenne che il lutto non l'aveva messo per la moglie, ma per l'aceto andato a male. Comunque, il becchino gli disse: «Signor conte, io non ci riesco, e se non volete seppellire la vostra povera moglie con quella cassa di gelso...» A proposito, signor conte, lo sapete che è il gelso il miglior legno che ci sia per le botti madre? Dicevo, se non volete mettere sottoterra la vostra povera signora con quella cassa di gelso attorno alla vita, che sarebbe proprio un bel guaio buttar via una così bella botte, dovete far smontare le doghe. Lo so che è un delitto. Intendeva che era un delitto sfasciare una botte madre vecchia di secoli e mandare giù per la scala di cantina il suo prezioso contenuto. Ma anche che la signora Berenice non poteva essersi ficcata da sola dentro quella botte, come un tappo non si ficca da solo nel collo della bottiglia. So che è un delitto, ma se fossi in voi chiamerei Furetto, che ha le mani della festa, e gli farei smontare le doghe in modo che, dopo aver cavato fuori la povera signora Berenice, lui le rimette a posto e la botte è salva, almeno quella. Furetto era il miglior falegname da botticelle per il balsamico ed il più richiesto. Conosceva e sapeva scegliere le essenze adatte, che variano per ogni botticella della stessa batteria. Sapeva stagionarle e lavorarle alla maniera dei vecchi. Il racconto dice che il signor conte recuperò la botte della Berenice e dice anche la fine che fece il contenuto.
spillato e messo da parte prima di sdogare la botte madre, perché era intenzione del signor Conte di rimettervelo una volta rimontate le doghe. Non andò così, e il prezioso contenuto venne disperso in uno dei tanti fossi di scolo attorno alla villa, perché il trauma sopportato dall'aceto in prima maturazione nella botte di Berenice gli aveva conferito un innaturale color rosso sangue, come l'aceto balsamico della botte madre aveva conferito un innaturale color scuro notte al viso di Berenice. Per dire quanto sia permaloso il balsamico e quanto rispetto vada riservato alla cetaia.
I nomi delle stelle sono tutti quanti belli, Sirio, Vega, Andromeda, l'orsa e i due gemelli. Chi mai potrebbe dirli tutti quanti in fila? Son più di 100 volte, 100 e 100.000. E proprio in fondo al cielo, non so come, non so dove, c'è 1.000.000 di stelle, stelle senza nome. Stelle comuni, nessuno se ne cura, ma proprio grazie a loro la notte è meno scura. Stelle senza nome, nessuno se ne cura, ma proprio grazie a loro la notte è meno scura. Ma proprio grazie a loro la notte è meno scura. Ma proprio grazie a loro la notte è meno scura.
Anche le donne, come i bambini, sarebbe un bene se non vi entrassero. Non è scritto da nessuna parte, ma pare che meno la frequentino, meglio proceda la maturazione del prodotto. Forse è per questo che l'intervento delle donne nella produzione del balsamico si limita alla bollitura del mosto, in mezzo all'aia, lontano dal sacrario. La bollitura del mosto non è lavoro da poco, dura ore e ore, e il calore deve essere costante. Non superare i 90 gradi e bisogna sapere quando è il momento per lasciare spegnere il focone sotto il paiolo. Alla norma delle donne fuori dalla cetaia ci fu un'eccezione durante l'ultima guerra. Piuttosto difficile stabilire quale sia stata l'ultima, visto che ce n'è una dietro l'altra. Comunque, gli uomini o erano in montagna o erano murati nei sotterranei e l'intervento delle donne in soffitta riuscì a preservare il tradizionale, che da secoli stagionava in soffitta. Da noi se ne occupò Zaira, la più anziana e quindi reggitrice delle sorti della famiglia. «Per non mandare alla malora tutto quel ben di Dio», si giustificò, anche se non ce n'era bisogno e nessuno glielo avrebbe mai rinfacciato. La Zaira ci sapeva fare e andò bene fino a quando alla grande casa si stabilì il comando della Wehrmacht. Al principio fu dura. Il colonnello Erich Troeltsch, che aveva un nome che nessuno riuscì mai a scrivere né a pronunciare nel modo giusto, voleva a tutti i costi entrare nella soffitta, scortato da 2 soldati armati, per verificare che non ci fossero nascosti Partisane und Armi. La Zaira si piantò sulla porta, mani sui fianchi, e disse: «Qui dentro niente partigiani e niente armi, caro il mio Tognino. C'è solo aceto balsamico, e se vuoi entrare ti cavi gli stivali e lasci fuori le armi». Rischiò la fucilazione sul posto, ma si fece capire e riuscì a far togliere gli stivali ai militari, compreso il colonnello, e a far depositare le armi sul pianerottolo, fuori dalla porta della cetaia. Solo allora li lasciò passare. La Zaira rideva ogni volta che lo raccontava. Difficile, infatti, pensare ai soldati della grande Wehrmacht impegnati in una operazione militare in pieno assetto di guerra, compreso l'elmetto, indossando solo calzini e procedendo in punta di piedi al rastrellamento fra quattro batterie d'aceto balsamico, tradizionale, naturalmente. Non s'era mai visto dei toni tanto ridicoli. Avrei potuto farli rimanere in mutande, ma non volevo esagerare, concludeva il racconto la Zaira. Il colonnello Erich e il resto, ammirato dinanzi alla sfilata e alla perfezione delle botticelle, dinanzi all'ordine e alla pulizia, ma soprattutto all'aroma che impregnava la soffitta, si innamorò del balsamico tradizionale e al momento di togliere il disturbo assieme alla sua Wehrmacht salì in soffitta per portarsi in Germania l'ultimo sorso di profumo. La Zaira, riconoscente, gli mise nel fardello un paio d'ampolle. Chissà se arrivarono integre nella precipitosa ritirata di ciò che restava dell'invincibile armata tedesca verso il Brennero. Dunque, io ero sicuro che dietro quella porta solida e vecchia, come era solida e vecchia la grande casa, non c'era nulla di spaventoso. E come poteva, se dalle minuscole fessure fra legno e muro usciva un profumo che avevo imparato ad amare fin da piccolo? Tanto che salivo più volte al giorno, posavo il naso contro le fessure e aspiravo.
«Sei andato ancora a ficcare il naso dentro la porta dell'acetaia!» mi diceva il nonno. E con il suo pollice, che mi appariva enorme, dava un colpo sulla punta del mio naso. Rideva, soddisfatto. Per anni non sono riuscito a capire come scoprisse il mio segreto. Lo scoprì quando mi capitò di passare davanti a uno specchio prima di incontrare il nonno. La punta del mio naso era bianca della calce che la tecnica edile di allora non era ancora riuscita a fissare stabilmente sull'intonaco. La ditata del nonno toglieva il bianco dalla punta del mio naso.